Allora, riprendiamo questa seconda parte del corso di oggi. Dicevamo, vedere che c'è un'interazione tra due proteine non vuol dire per forza che ci sia un collegamento con una di queste proteine, un'attività enzimatica, non vuol dire che ci sia per forza uno stimolo dell'attività enzimatica. E dunque bisogna verificarlo. Allora, in questo caso è stato fatto non più un saggio sull'interazione, ma un saggio sull'attività. E si è misurata l'attività enzimatica delle proteine MKK7 e MLK sulla proteina JNK. Perciò si misura l'attività di JNK, che vedete riportata qua. Questo è l'istogramma che riassume quello che è il risultato appunto dei blot, in cui è stata fatta una valutazione densitometrica dell'attività chinasica, cioè facendo un saggio in vitro, la presenza di GIP1 o meno nei confronti di questa cascata delle MAP chinasi. Vediamo che misuriamo l'attività di JNK. Allora, se non abbiamo messo niente nella provetta non c'è nessun segnale, o meglio, questo è il rumore di fondo dell'attività che stiamo misurando. Questo è in presenza di GIP1, d'accordo? Ma è di JNK, ma senza aver messo gli altri membri in particolare senza aver messo la MAP chinasi-chinasi. Perciò qua c'è GIP1, ma non c'è la MAP chinasi-chinasi. In effetti il segnale basso. Questo in presenza di GIP1, deleto per il junk binding domain, ma senza avere la chinasi. Invece le tre ultime corsie, i tre ultimi risultati densitometrici, sono quelli in presenza della MAP chinase-chinase 7, che sappiamo essere quella che è stata che viene legata, oppure della MAP chinase-chinase 4, che sappiamo non essere reclutata da GIP1. Qual è il risultato? Allora, dove non abbiamo messo GIP, abbiamo un po' di attività dei confronti di JNK, cioè un po' fosforilata, perché in realtà è come avere i due partner di questa reazione enzimatica dentro a questa provetta. Perciò la probabilità di interazione tra enzima e substrato è bassa, ma ho la possibilità di attivare questa fosforilazione di JNK da parte di MKK7. Dove ho messo la proteina GIP1, ma deletta dal junk binding domain, ho praticamente un risultato simile, perché comunque ho GIP1 ma che non lega junk, MKK7 e junk. Dove cambia e dove abbiamo la GIP1 integra wild type e MKK7, cioè, come dire, qua se io ho questa interazione GIP1 favorisce il fatto che MKK7 possa esprimere questa la tua attività chinasica nei confronti di JNK. Perciò non è un'attività, una interazione di tipo inibitorio, ma bensì attivante. Favorisce la cascata. Allora, quello che può sembrare sorprendente è nel fatto che in realtà, più o meno in contemporanea, era uscito un paper nel quale si dimostrava un effetto inibitore di GIP1 nei confronti dell'attivazione di JNK. In effetti, se vedete qua, questa proteina GIP1 viene indicata come una proteina che ha un ruolo inibitore sulla cascata che porta all'attivazione di junk. E uno dice, ma come? Da un lato mi ha appena fatto vedere che questa interazione favorisce l'attivazione di junk, e dall'altro esistono risultati della letteratura che attribuiscono a GIP1 un ruolo inibitorio. Allora vi ho portato questo esempio senza andare proprio nel dettaglio, ma facendo vedere soltanto una cosa che possiamo discutere. Vi ho messo cerchiato con i puntini bianchi, perché purtroppo i risultati di immunofluorescenze sono sempre difficili da vedere proiettati, ma vedrete che lo possiamo commentare assieme abbastanza facilmente. E la cosa interessante è di vedere qual è l'effetto della trasfezione di GIP1, e chi dice trasfezione spesso dice far esprimere queste proteine in un livello molto elevato. E vi porto questo esempio perché bisogna stare attento quando si arrivano a dei risultati basati su degli esperimenti di trasfezione. È molto utile poter trasfettare, è molto utile come approccio sperimentale per affrontare alcune domande, ma non bisogna utilizzare questo approccio in modo assoluto, con gli occhi chiusi e dicendo, se io ho visto questo risultato dopo trasfezione, allora vuol dire che funziona in questo modo. Perché? Perché gli aspetti quantitativi o i rapporti relativi delle molecole all'interno della cellula sono una parte importante delle regolazioni. E se io attraverso la trasfezione in realtà sbilancio molto un'interazione, la forzo, mi va bene se la voglio studiare e verificare, ma non significa che da un punto di vista fisiologico quello che sto vedendo non rappresenti una forma di artefatto. Perché? Perché ad esempio nel caso specifico, se GIP1 è presente in quantità bassa, equilibrata rispetto alle molecole della cascata delle MAP chinasi, associa queste molecole, junk si può sganciare, e junk dove sono i suoi substrati? Nel nucleo, mentre GIP1 è citoplasmatica. Se io ho un risultato di trasfezione dove ho un livello altissimo di espressione di GIP1, GIP1 finisce per sequestrare la proteina junk, perciò la proteina junk magari l'ho attivata, l'ho fosforilata nel modo giusto, ma se rimane associata a GIP1, al lato fisiologico, al lato della risposta cellulare, si comporta come un agente inibitore. Perché? Perché mantiene junk sequestrata nel citoplasma. In effetti, questa è la situazione di controllo senza aver fatto la trasfezione di GIP1, questo è il risultato della trasfezione di GIP1. In blu, marcatore nucleare, mi permette in fluorescenza di vedere dove è il nucleo. In rosso, la marcatura per MKK7, MKK4, cioè in presenza di MKK7 e in presenza di MKK4, la localizzazione di junk. Allora, questa è la situazione di controllo. E vediamo, dopo stimolo adeguato, comunque questa localizzazione in rosso di junk che a livello nucleare, perciò da citoplasmatico legata riattivata a livello citoplasmatico, localizza, si accumula a livello del nucleo, dove funziona. Se io ho un'iperespressione di GIP1, nel caso in cui ho uno stimolo e ho messo MKK7, in presenza di tante GIP1, vedo che in realtà ho una localizzazione anche citoplasmatica, cioè parte di queste molecole sono trattenute nel citoplasma, cioè la iperespressione di GIP1 trattiene junk a livello citoplasmatico ed è quello che poi mi dava come risultato finale di vedere un effetto inibitorio. Perciò l'aspetto di dosaggio relativa tra le diverse specie molecolari è una cosa molto importante quando ci si riferisce alla loro attività in vivo e in condizioni fisiologiche. Se si sbilancia questo attraverso un approccio sperimentale, si rischia di dare un'interpretazione che non è quella giusta. Credo sia abbastanza importante avere presente il problema, ok? Perché altrimenti, a forza di mettere costrutti di tutti i tipi, trasfezione di tutti i tipi, uno potrebbe avere una deriva che lo porta a avere un'interpretazione che è molto lontana dalla verità. Bene. L'altro metodo con il quale si può studiare l'interazione proteine-proteine. Perciò noi finora abbiamo visto quello legato all'immunoprecipitazione semplice, quella legata all'immunoprecipitazione di proteine tagate, oppure i pull down, che però diciamo erano delle varianti sullo stesso tema e in grande linea funzionavano nello stesso modo. Diverso è l'altro approccio al quale avevate accennato anche voi, che è quello del doppio ibrido. Perché ho preso questo disegno, questo cartoon? Telesca è la preda, però rispetto ai metodi che abbiamo visto finora, che in realtà non so a priori cosa uscirà fuori da questa pesca. D'accordo? Nel caso del doppio ibrido è proprio quello che si utilizza, soprattutto il doppio ibrido in lievito, come approccio per dire qualcosa interagisce con questa proteina, punto interrogativo. Mentre nell'immunoprecipitazione, nel pull down, in tutto quello che abbiamo visto prima, cosa andavamo a verificare? Un'ipotesi. E andavamo a verificare puntualmente se c'era o meno un'interazione, però decoravamo il blot con anticorpi contro una proteina che ipotizzavamo, giusto, poteva essere una possibile proteina di interazione con quella di interesse. Perciò l'immunoprecipitazione, il pull down, le tag, tutto quello vuol dire verificare un'ipotesi. E dunque conoscere e fare qualcosa di mirato. Il doppio ibrido ha aperto un'altra strada, che è quella di dire io non ho la minima idea. In effetti sarà uno screening di library, sarà uno screening che prende in esame un numero molto elevato di possibilità. Ed è questo è molto diverso. Cosa insopportabile. Allora, questo è il concetto, perciò c'è questa cosa che viene utilizzata come vocabolario dell'esca e della preda, ed è basato sul fatto che ci sia, questa cosa è andata molto più in là di quanto dovevi. Ecco qua.
Sul fatto che fattore di trascrizione hanno due domini diversi, un dominio di legame al DNA, un dominio di attivazione della trascrizione. Perciò si distingue il DNA binding domain dall'activation domain. Il fattore trascrizionale attraverso il dominio di legame al DNA si posiziona sul DNA, interagisce con gli altri fattori che permetteranno poi l'aggancio della polimerasi e il fatto di avere la trascrizione. A questo punto, se noi abbiamo un gene reporter, possiamo verificare quando è che avviene o non avviene questo tipo di interazione e di attivazione della trascrizione. Cosa sfrutta il doppio ibrido? Sfrutta questo principio e ricostruendo delle possibili interazioni. Se questo è il fattore trascrizionale wild type, quella che sarà l'esca è costituita, è una proteina di fusione tra il DNA binding domain e la proteina esca, quello che mi interessa. In questo caso l'esca è la proteina che ovviamente a questo punto io conosco e quella che studio, e vado a vedere nella library di cui sto facendo lo screening se c'è qualcosa che interagisce con questa proteina, in questo caso qua gialla. Perciò l'esca è il prodotto di fusione tra il DNA binding domain e appunto la proteina di interesse. Di per sé ovviamente non deve stimolare la trascrizione, perché se no non funziona. Quelle che sono le prede o la preda che cerchiamo sarà all'interno di una library. Una library vuol dire tanti costrutti di fusione tra il dominio di attivazione, qua in assuré, come si dice assuré in italiano? A strisce, ma non è bello a strisce. Vabbè, assuré è molto più bello. Allora, questo è appunto l'activation domain, e questa è la library, cioè sequenze che codificano per tantissime proteine diverse, e dunque per quello che si chiama library, ciascuna delle quali, stesso principio in sé, non deve portare all'attivazione della trascrizione, perché se no di nuovo non funziona. Quello che andremo a cercare è, tra tutti questi costrutti di fusione della library, quale interagisce con l'esca. Quando non c'è interazione, ovviamente non c'è trascrizione. Se c'è, perciò quelle, l'interazione, allora abbiamo ricostruito l'attività, e questo ci dice che i cloni nel quale avviene la trascrizione del gene reporter sono quelli nel quale abbiamo avuto, tramite interazione proteine-proteine, ricostruito l'attività del fattore trascrizionale. Il sistema appunto del doppio ibrido viene fatto classicamente in prima battuta in lievito. Il fattore trascrizionale che è stato utilizzato, vedete la ricostruzione, questo è il DNA binding domain, questo è il domain di attivazione ed è il sistema appunto del fattore trascrizionale GAL4. Una volta che uno ha fatto questo screening, questo risultato, sì, nel gene reporter, come spesso succede, porta o ad avere l'espressione di una resistenza a un antibiotico, in modo tale da avere uno screening,
cioè di vedere i cloni dove è avvenuta questa interazione, o in alcuni sistemi, questo è stato preso da un kit della CloneTech, e aggiunge, no, non c'è solo un reporter, ma addirittura ce ne sono quattro. E dunque c'è l'antibiotico che fa morire quelli dove non è avvenuta l'interazione, e poi ci sono l'aggiunta o l'espressione di molecole importanti per il metabolismo, e dunque favorisce la crescita di quelli dove è avvenuta l'interazione, e infine un marcatore che porta una colorazione in modo tale da identificare dove sono i cloni che sono sopravvissuti. Perciò questa è la resistenza all'antibiotico, questa è appunto sull'aspetto del metabolismo dell'istidina e dell'adenina, e l'alfa-galattosidasi per la colorazione. E i coloni appunto appaiono come zone colorate dai quali poi si fanno delle strisce, si farà poi l'estrazione dei plasmidi che sono contenuti all'interno di queste colonie. Perciò c'è la reazione appunto di mettere quello che contiene l'esca con che contiene le prede, il fatto di avere la ricombinazione, il fatto di vedere dove sono i cloni che sono positivi, una fase di nuovo di selezione e amplificazione di questi cloni, poi si fanno crescere in modo indipendente e dopo si deve fare l'estrazione, la lisi, l'estrazione, dopodiché si farà un clonaggio questa volta o una trasformazione in batteri, estrazione dei plasmidi e poi un'analisi tramite PCR per andare a vedere dove sono, cosa è presente all'interno di questi diversi cloni. Potrei avere diversi cloni che hanno in realtà un contenuto plasmidico diverso, potrebbe essere perché sono dei frammenti di diverse lunghezze che codificano però per la stessa proteina. Cioè, se io ho avuto, quando faccio lo screening della library, di solito non sono dei cDNA completi, ma sono dei frammenti. E dunque potrei avere che il risultato in questi diversi cloni, dopo aver fatto questa analisi, dopo amplificazione con PCR, di cosa contiene il plasmide che ha portato ad avere l'interazione, ok? Non so se mi seguite? Le alternative sono così o così? Allora, quando avevo questo esempio e quando avevo la library è il fatto di avere diverse sequenze che codificano per diverse proteine, ma potrebbero essere anche diversi frammenti di una stessa proteina. Ok? Quando vedo i cloni che sono positivi, trovare che il plasmide contiene delle bande a diverse altezze non vuol dire che sono per forza diverse proteine, ma potrebbe essere frammenti diversi che hanno in comune di contenere il sito che si era legato all'esca. Ok? Oppure potrebbero essere diverse isoforme della proteina, oppure potrebbe essere aver messo il dito su una famiglia genica in cui più membri hanno in comune di poter interagire con quella che è stata l'esca. Ok? Il tutto ovviamente da lì in poi comincia il lavoro. Cioè, questo è stato, vado a vedere chi interagisce. Ok? Una volta che ho questo materiale, vado a fare tutte le verifiche del caso. Perciò avremmo avuto dalle nostre colonie di aver recuperato il materiale, di averlo fatto amplificare, di averlo eluito, di aver ritrasformato con questo DNA plasmidico, essere ripassati in batterio perché è più facile da gestire, l'aver aumentato,
e aver fatto una PCR per vedere cosa contengono questi plasmidi. Da questa analisi poi si manda tutto questo a sequenziare, poi si va a vedere cosa combacia ed è dimensione diversa oppure se sono proteine diverse, che potrebbe essere anche il caso. Questo però in un sistema di nuovo abbastanza lontano rispetto a quello che può essere quello che di solito ci interessa e che è più vicino nei mammiferi o addirittura nell'uomo. Perciò fare uno screening del doppio ibrido nel lievito va seguito da una verifica di quello che è stato messo in evidenza attraverso il doppio ibrido del lievito. E per fare questo potrei a questo punto tornare a fare le immunoprecipitazioni, perché questa volta la pesca mi ha detto i nomi e cognomi delle specie molecolari. Allora, se ho un frammento che interagisce, potrei andare a vedere in banca dati se ci sono diverse proteine che contengono questo frammento. Su questa base, su queste analisi, a questo punto so, faccio delle ipotesi, vado a verificare le ipotesi. Per verificare le ipotesi posso tornare a fare immunoprecipitazione o i pull down, come dicevamo prima, oppure si può anche fare questa volta un sistema di doppio ibrido, ma in cellule di mammifero. E questo, essendo più stringente, essendo più limitativo, viene fatto in seconda battuta. In questi casi si utilizzano lo stesso principio, diverso è il fattore trascrizionale per quanto riguarda la parte di attivazione della trascrizione, sempre lo stesso, ci va un metodo per selezionare i cloni nel quale è avvenuta l'interazione, cioè misurare l'attività del gene reporter, però è un altro approccio che mi permette questa volta di essere in condizioni magari di folding anche delle proteine che sia più vicino a quello che mi aspetto di poter trovare nel modello di studio che mi interessa. Con questo tipo di approccio, ad esempio, è stato messo in evidenza l'interazione tra la nostra proteina GIP1 e le chinesine. Le chinesine, vi ricordate, sono proteine motrici che interagiscono con i microtubuli e che hanno una direzionalità di spostamento su questi microtubuli verso il polo più. Chi dice verso il polo più dice come direzionalità verso? Verso il nucleo o verso la periferia? Periferia, ok? Le chinesine sono dei tetrameri che ricordano un po' la struttura delle immunoglobuline, due catene leggere e due catene pesanti. Le catene pesanti hanno i piedi, cioè il dominio di interazione con i microtubuli e di idrolisi dell'ATP, mentre le catene leggere sono responsabili dell'interazione con i cargo, cioè proteine che vengono trasportate lungo i microtubuli dall'interazione con le chinesine. In questo paper è stato fatto come approccio il doppio ibrido utilizzando come esca un dominio cosiddetto TPR della catena leggera delle chinesine. Perciò riprendiamo lo schema, queste sono catene pesanti, ok? KHC per EVI, e invece questo è kinesin light chain, cioè quella leggera. Questa è la struttura della catena pesante, questa è la struttura della catena leggera.
Vedete subito cosa sono questi? I tag. Un tag delle emaglutinina l'avevamo già visto nel lavoro precedente. Un altro tag che viene utilizzato è MYC. MYC è un fattore trascrizionale che fa parte dei immediate early genes, quelli che sono stimolati nella prima ondata dello stimolo mitogenico. In questo caso non è tutto MYC, ma un frammento, un epitopo, che è l'epitopo di MYC, che viene utilizzato per fare la proteina taggata. Ok? Che il fatto di vedere MYC scritto qua non vi deve ingannare, cioè è soltanto l'epitopo. E dunque avremmo delle immunoprecipitazioni delle proteine taggate. Quello che è stato usato per il doppio ibrido è questo motivo TPR della catena leggera. Cioè è stato fatto, questa è la zona di interazione tra catena pesante e catena leggera, e questa è una possibile zona di interazione. Per fare il doppio ibrido è stato utilizzato, qua non è riportato, è stato utilizzato questo motivo qua. Perciò questo è stato l'esca. Okay? L'esca utilizzata per fare uno screening di una library nel doppio ibrido. Le molecole che sono state, cioè i plasmidi che avevano portato all'interazione, alla ricostruzione del fattore trascrizionale, contengono delle sequenze che codificano, di quando uno ha fatto poi il sequenziamento, le mette in banca dati, cosa esce fuori? GIP. Perciò, nelle loro condizioni, non vado oltre, ma comunque sullo screening che avevano fatto, il risultato di questo doppio ibrido porta alla messa in evidenza di una possibile interazione tra GIP e la catena leggera delle chinesine, che era stata utilizzata come esca. Allora, in questi casi qua, uno deve andare a fare la verifica, cioè fatto tutta la cosa del doppio ibrido, abbiamo detto dopo, o passo su un doppio ibrido di mammifero, ma è più comune, fa la verifica attraverso le immunoprecipitazioni. Faccio le immunoprecipitazioni analogamente a tutto quello che abbiamo descritto prima e vado a vedere se c'è effettivamente questa interazione tra GIP1 e la catena leggera delle chinesine. Perciò per adesso guardiamo soltanto il GIP1 wild type. Questa è la sequenza del GIP1 wild type che ritroviamo a questo punto completo, che è stato aggiunto, e su questo qua non è più riportato il wild type, dovevo riportarlo, permette di vedere che c'è questo tipo di interazione. Dopodiché si è cercato di capire, mi è saltato qua, dovevo farvi vedere, se no uno non ci crede, ve lo riaggiungerò. Di avere l'interazione tra GIP1 e la catena leggera delle chinesine. Dopodiché la domanda è stata: quale parte di GIP1 interagisce con la catena leggera delle chinesine? Per rispondere a questa domanda hanno fatto i diversi costrutti che vedete qua. Questi sono dei costrutti. Questo è il junk binding domain, vi ricordate, l'abbiamo visto prima. Queste sono molecole che partono dall'aminoacido 307, cioè subito dopo il junk binding domain, non contengono il junk binding domain, in compenso contengono un dominio SH3, un dominio PTB e contengono nella parte C-terminale una tirosina. E dunque chi dice questi domini dice possibili interazioni. Quello che vedete qua è il risultato dello studio dell'interazione in cui ho fatto l'immunoprecipitazione con l'anti-tag della catena leggera, cioè il dominio TPR della catena leggera delle chinesine, e ho fatto l'immunoblot con l'anti-MIC di GIP1. Ok? Questo qua avevo trasfettato il costrutto di fusione tra l'imaglutinina e il TPR della catena leggera delle chinesine. Perciò in queste prime 5 corsie c'è, in questo non l'ho trasfettato. Sotto andiamo a vedere dove, in quali condizioni abbiamo potuto co-immunoprecipitare GIP1. Allora, nel primo costrutto deletto, che è 307-711, questo primo, che poi nel C-terminale è completo, noi vediamo che abbiamo la coimmunoprecipitazione. Perciò la parte N-terminale non serve, serve la parte da 307, in questo caso, fino a 711. Se noi eliminiamo la parte C-terminale, vediamo che questo costrutto perdiamo l'interazione. Se noi abbiamo lasciato la coda C-terminale e abbiamo fatto la mutazione sull'aminoacido 704, che è una prolina che è stata mutata ad alanina, perciò è una mutazione puntiforme che permette di sostituire la prolina con un'alanina, vediamo qualcosa? Ok, vediamo che non abbiamo perso l'interazione. Se invece vediamo che abbiamo la sostituzione in posizione 709 su questo costrutto dalla tirosina per un'analina, si perde totalmente l'interazione. Perciò l'interazione tra GIP1 e la catena leggera delle chinesine avviene sul dominio C-terminale di GIP1 e necessita della tirosina, che è questo frammento C-terminale. Ok? Mercoledì vediamo come prosegue questa storia. La cosa divertente di questa storia, che mi porto avanti già da un certo numero di anni, è che ogni anno si aggiunge un pezzo, un tassello nuovo su questa storia. Cioè vedremo quali sono anche le ultime novità in tema. Vi ringrazio e magari ci rivediamo questo pomeriggio.